l'analisi del dato per comprendere le needs e per portare soluzioni e prodotti in linea con le aspettative. Who got the truth?
Is it you? Is it you? Is it you? What's up everyone? Ciao a tutti, bentornati a un nuovo episodio di Omnichannel Leaders. 20 minuti per raccogliere spunti pratici e idee di business dalla voce dei leaders che le hanno già provate sulla propria pelle, in modo semplice e senza bullshit. Sono Omar Fogliadini, Team Principal di LiveData. Mi occupo di dati e tecnologie per far crescere il business da più di 20 anni. Faccio ML e AI Ops da prima che l'AI diventasse un hype di moda. Lo faccio per grandi aziende, quotate, conosciute o silenziose, di molte sei cliente anche tu. Ho servito presidenti degli Stati Uniti, assistito università, comitati governativi e istituzioni in una decina di countries, ma non siamo qui a parlare di me. Sono qui a portarti esperienze su cosa funziona e cosa no, in un mondo in continuo cambiamento, dalle parole di chi l'ha già fatto. Oggi c'è con me Francesca Porfori, che è il Global Commercial Director di Art Cosmetics. Ciao Francesca.
Ciao Omar, grazie mille per questa opportunità innanzitutto.
Grazie a te, però per chi non ti conosce, visto che hai un'esperienza così importante nel mondo delle vendite, sei donna che è sempre una marcia in più e hai iniziato nel beauty, hai lavorato nel mondo dell'arredo e design, che comunque è un'eccellenza italiana, e poi ora sei tornata nel mondo del beauty. Raccontaci un po' chi sei e cosa hai visto in questi anni di esperienza.
Sono circa 20 anni che lavoro nel mondo della beauty industry, quindi ho avuto la fortuna di iniziare in multinazionali, ho iniziato a lavorare in Estée Lauder, in Puig, Elisabeth Arda, allora gruppo Unilever, e consolidare poi l'esperienza in Kiko, gruppo Percassi, nel periodo della grande crescita. Abbiamo aperto più di 500 negozi nel mondo, Bolton Group, e l'ultima esperienza precedente all'Art Cosmetics, che è un'esperienza di circa 4 anni a livello global, su aziende che rappresentano sempre un'eccellenza italiana nel mondo del design, quali B&B, Flos, Louis Poulsen, Caligaris Group, che mi hanno permesso di completare questa esperienza lato commerciale a 360 gradi e di comprendere quali sono poi le needs, sia lato B2B che B2C, fino a ritornare alla mia grande passione, che è sicuramente il beauty, in questa azienda di eccellenza italiana che è AR Cosmetics Manufacturing Beauty. Quindi noi abbiamo il privilegio di annoverare nel nostro portfolio tra i più importanti brand di tutto il mondo, con un approccio diverso, che è ovviamente l'approccio B2B, quindi non branding, non legato al consumatore finale, ma al nostro consumatore sono i grandi brand cosmetici nel mondo. Le esperienze precedenti e quelle attuali hanno permesso di comprendere l'importanza del cliente, sia lato B2C che lato B2B. Il core è sempre il nostro cliente, che può essere quello finale, ovviamente quello intermedio, come lo consideriamo nel mondo del B2B.
Faccio una domanda forse fuori tema, ma doverosa. Quando si parla di direzione commerciale, spesso di direzioni global, è difficile per aziende italiane trovarci una donna. Quindi mi piacerebbe chiederti che differenza c'è, che cosa vedi da donna nella gestione di questi complessi ecosistemi di relazioni commerciali che soprattutto il B2B ha.
Difficile trovare una donna perché si pensa che i ruoli commerciali siano troppo faticosi per le donne, perché si vuol dire viaggiare, eccetera. In realtà non è così, anche perché ho la fortuna di avere un figlio meraviglioso e sono riuscita a bilanciare famiglia e lavoro, ovviamente con una bella organizzazione, che quella non può mai mancare. Ho avuto la fortuna di lavorare con grandi manager, sia donne che uomini. Sicuramente l'intuito è una delle caratteristiche femminili che aiuta in un mondo come il beauty, che ovviamente è il mondo della bellezza per eccellenza.
Quando si parla di B2B, la maggior parte di noi pensa a settori che sono soprattutto produzione, anche quando sono eccellenze, sono concentrati sull'innovazione di prodotto e magari perché abbiamo una visione distorta della digitalizzazione, nel senso che la digitalizzazione ci fa pensare molto al mondo consumer. Come si diventa un'eccellenza in un mondo B2B e cosa pesa di più tra prodotto, innovazione di prodotto e gestione dei dati per le decisioni?
Nel mondo B2C e B2B sono, i target sono differenti, quindi nel mondo B2B il nostro target è trovare sempre un prodotto innovativo, quindi il vero core rappresentato in un'azienda di manufacturing beauty, sicuramente nell'innovazione, nell'eccellenza, in quello che viene chiamato il prodotto blue sky o unicorn, essere in grado di anticipare trend, anticipare le tendenze e soprattutto anticipare i desideri dei consumatori. Non lo sanno ancora, ma noi stiamo già realizzando, studiando, grazie al team di chimici che abbiamo, il prodotto del futuro. Quindi sicuramente un'azienda di questo tipo il cuore rappresentato dal prodotto. A questo oggi, sto raggiungendo determinate size di business, si va ad aggiungere l'importanza di capire, anticipare, conoscere i dati e saperli analizzare per poter anche traghettare correttamente le scelte future. Non a caso nel settore della manufacturing sono pochissime ormai le aziende rimaste e altre rappresentano eccellenza con la presenza solo dell'imprenditore. La fortuna di queste aziende è stata un'imprenditoria illuminata che ha creato un vero e proprio distretto, perché noi abbiamo un distretto di manufacturing come beauty, come nel mondo del design esisteva il distretto delle sedie a Udine, nel mondo di Caligaris, e questo ci ha permesso di avere sicuramente l'intuito e la capacità che derivano da questi grandi imprenditori e oggi il dato, quindi i sistemi operativi che ti consentono di anche sostenere e aiutare le scelte future, soprattutto di investimenti. Questo è un settore dove gli investimenti industriali sono importanti. Fino a qualche anno fa erano investimenti fatti sul sentiment, la grande passione, il grande intuito di questi imprenditori. Oggi, con la size di business che si è raggiunta, occorre che oltre all'intuito, che rimarrà sempre il DNA di queste aziende, la grande passione, la grande voglia di creazione, la grande eccellenza, ci debbano essere anche dei sistemi che ti consentono di supportare questo intuito. Ritengo che sia sempre più importante nelle medie aziende italiane. Il futuro deve essere anche supportato da basi analitiche.
Lavoro con tante aziende che hanno un modello B2B, quindi diciamo io faccio il B2B, ma comunque lavoro con aziende che hanno un modello B2B e mi colpiscono sempre due cose, due fenomeni che non so se ci sono nel tuo settore, però li voglio mettere qui sul tavolo. Allora, il primo è il commerce B2B. Tra l'altro, tra poco ti dico, nelle prossime settimane teniamo un appuntamento abbastanza importante con Accenture dedicato proprio al mondo delle medie e grandi aziende e al commerce B2B, che è molto diverso da come viene pensato, cioè le aziende tipicamente hanno fatto grandi investimenti, soprattutto a cavallo del Covid, informatizzando, creando e-commerce, cataloghi online. Poi sono così complessi che comunque è necessario avere un venditore, un commerciale, comunque un supporto tecnico. Da una parte c'è un digitale mancato, dall'altra parte la transazione più comune che mi viene raccontata dai decisori con ruoli simili ai tuoi è quelli che sì, abbiamo fatto un sistema fantastico, però i nostri clienti non lo usano perché scrivo nei WhatsApp alla mia forza commerciale. Non so se succede anche a te.
Regolarmente è un tema anche di mindset. Sicuramente ci sono dei sistemi incredibili, però poi nella quotidianità il sistema si deve adattare alla realtà in cui si opera. Credo che rendere il tutto sempre più fruibile e facile sia fondamentale per vincere insieme, anche perché tu hai a che fare con persone che vengono con mindset differenti. Questa è realtà di manufacturing e questo vale trasversalmente, cioè le stesse tematiche io le ho riscontrate nel mondo beauty, nel mondo del design, quando parliamo di produzione, quindi con tutte le varie complessità legate anche al ciclo di vita del prodotto. Sono d'accordo con te che è importante riuscire anche a comprendere il contesto per renderlo il più semplice possibile, altrimenti hai dei sistemi utilissimi con grandi potenzialità che poi vengono sfruttate solo per il 10%.
La seconda cosa che mi capita invece ha ancora più a che fare con il commerciale, nel go-to-market o nella vendita. Quando hai a che fare con un'azienda B2B, il processo è fatto più o meno con lo stampino. Cioè, hanno il sito internet sul quale mettono un contact form, nel quale uno scrive: mi interesserebbe sapere qualcosa del vostro prodotto, voglio avere un preventivo. Matematicamente non ti risponde nessuno per giorni, diciamo per un paio di settimane. Poi in quel momento ti chiama qualcuno dall'ufficio che non ha competenza commerciale, quindi tu gli racconti da zero la storia, questo dice prende nota, la farò contattare e da lì inizia la sequela commerciale. Dall'altra parte ti dico, forse perché sono un po' deformato dalla presenza nel mondo della tecnologia per il business, secondo me sarebbe estremamente semplice e è dimostrato che rende di più anche a livello di vendite, che quando uno ti fa una richiesta, se ci fosse qualcuno effettivamente competente di prodotto o comunque di pacchetto commerciale che uno deve ricevere, in quel momento puoi intavolare una trattativa subito e scremarlo. Cioè a me sembra che le aziende con una logica di produttivizzazione nel commerciale cerchino di creare una catena di filtro prima, che oggi in realtà brucia le opportunità di vendita. Non so come vedi e come vivi tu questo tipo di fenomeni, anche perché non so se ci sono nella tua azienda.
Nella nostra azienda c'è un'attenzione al cliente, devo dire, importante. Quello che tu stai dicendo lo ritrovo in generale a livello concettuale sul B2B, perché il B2B è fortemente concentrato sulla produzione. L'innovazione prodotto sono i KPI, i driver fondamentali, l'innovazione prodotto e tutti i processi operation, supply chain legati a far sì che il tutto funzioni nei tempi e in base ovviamente all'industrializzazione prevista. Il focus è questo, mentre chi viene da esperienze B2C, come posso essere io, come puoi essere tu, quindi lavorare sul brand, lavorare sul cliente, il consumatore finale, e devi comunque non perderlo, attrarlo sempre in un'arena competitiva che è incredibile, dove ogni anno arrivano nuovi brand, una competizione altissima, tu hai un'attenzione quasi maniacale, mi sento di dire, verso il consumatore finale. Se tu hai questo mindset e lo porti in un'azienda B2B, puoi fare davvero la differenza, perché l'attenzione, io quando lavoravo per brand come Narsolor, Mercier, per il gruppo Shiseido, Bermineral, Baxom e quant'altro, cioè l'arena competitiva di un lancio in un punto vendita come Sephora era talmente complessa che non potevi perderti l'occasione di far sì che tutto fosse perfetto e un'attenzione totale verso il consumatore finale. Questo perché eri in un'arena con altri 20 brand che contestualmente volevano fare la stessa cosa. Chi vinceva era veramente chi riusciva a utilizzare tutte le leve. Se questo venisse poi applicato nel mondo B2B, chi riesce per primo vince tutto. Sintetizzo in maniera forse un po' semplicistica, però è proprio la mindset totalmente differente. Ecco perché i mondi si stanno contaminando e molti imprenditori e molte aziende stanno facendo anche queste scelte di portare persone con una cultura differente, che non vuol dire migliore, ma vuol dire che così dalla contaminazione vengono fuori nuove idee a tutti i livelli.
Il cliente alla fine ragiona per la soluzione che cerca, quindi se un'azienda c'è sempre un tema di soluzione, e a questo punto anche nel B2B la trasformazione diventa una ragione per esistere, al netto della forza di prodotto dell'eccellenza. Ricapitolo le due cose che mi sono portato fuori. Allora, la prima, mi hai detto che in buona sostanza, nonostante i sistemi, le abitudini vincono, e alla fine forse WhatsApp è il sistema più utilizzato anche nelle aziende B2B.
Per la comunicazione veloce sicuramente.
Questo podcast è reso possibile da Life Data, il partner per il go-to-market omnichannel. Soluzioni data, analytics e AI per semplificare il processo di vendita. Siamo builder in un mondo di user. Come artigiani della tecnologia applicata ai dati aziendali, siamo quelli che fanno succedere le cose. Abbiamo creato questo podcast per dare voce, idee e soluzioni ai leader silenziosi come te, quelli che affrontano le sfide di tutti i giorni e che ci mettono la faccia. Andrew Ng, che è uno dei più famosi esperti di intelligenza artificiale, no? Lui dice che il segreto per creare oggi un business che sarà AI first è quello che il business non deve pensare all'intelligenza artificiale. Allora lo rigiro da te, perché fino ad ora tutto quello che mi hai detto ha avuto veramente un riflesso laterale della tecnologia, e mi piace molto perché è quasi provocatorio oggi parlare con dei decisori di alto livello come te e sentire che la tecnologia è effettivamente tenuta lì da parte come un acceleratore. La tecnologia comunque c'è, uno deve capire cosa usare, quando gli serve e serve per fare le cose. Spesso e volentieri invece la tecnologia viene considerata al centro di tutto, come se fosse, no, questo shiny object, come dice qualcuno all'estero. La tecnologia accelera le cose, e per Art Cosmetics, che tu mi dici sei in un settore, in un'arena ancora molto tradizionale, dove le fiere internazionali spostano gli equilibri, sono ancora al centro dell'attenzione riduzione degli sforzi commerciali. Poi immagino che i clienti siano più o meno quelli, cioè si sviluppino e ormai è da decenni che siete sul mercato, quindi c'è un certo tipo di riconoscibilità in un settore del genere. Ora, nel vostro ambito, quali sono le sfide del futuro, al di là del prodotto del futuro? Cioè, quali sono le sfide per un direttore commerciale global in un'azienda come Art Cosmetics?
Al di là del prodotto, sicuramente garantire il time to market, perché è fondamentale a garantire il delivery, l'eccellenza del Gantt proposto, rispettare con tutte le complessità di nuovi prodotti, nuova tecnologia e le complessità dettate anche dalle situazioni sociopolitiche, perché un prodotto è fatto di packaging, di materie prime, di formule, in ogni country, quindi EMEA, US, China, ci sono regolamentazioni differenti, e quindi la grande sfida è riuscire a portare sempre qualcosa di nuovo, qualcosa che gli altri non hanno ancora inventato, nei tempi corretti, con pricing in linea con le aspettative del nostro consumatore, che varia tra i vari target. Quindi noi abbiamo dal lusso come target i brand luxury in assoluto, a brand mass market, a brand prestige, quindi dobbiamo essere competitivi su tutti gli assi che vogliamo raggiungere. Questo è fondamentale, quindi un prodotto di altissima qualità, perché ormai il consumatore finale è attentissimo a questo, un prodotto che sia in linea con le aspettative dei nostri clienti, nei tempi dei nostri clienti e con un prezzo corretto al posizionamento dei nostri clienti.
La tua attività commerciale, mi pare di capire che è un'attività di delivery commerciale, cioè un'attività di operations più che la classica attività pura di marketing e sales.
In realtà la parte commerciale in queste realtà è una parte importante di operation, per garantire la soddisfazione del cliente, che in termine tecnico viene definito l'OTIF, che considera tutti i parametri di delivery, time e quant'altro, e capire anche l'assortimento, la conoscenza del cliente. Questo è importante, perché in base alla conoscenza, ai target, al posizionamento del cliente e poi i vari trend di mercato, ovviamente le varie analisi che arrivano anche sull'andamento del mondo beauty nel mondo, nelle varie regioni e quant'altro, proporre quello che è corretto per il cliente, avendo nel nostro portfolio clienti mass market, clienti prestige, clienti luxury, noi dobbiamo essere in grado di proporre il corretto prodotto, la linea di prodotti per il nostro consumatore, che nel nostro caso è il cliente finale, quindi il brand, anche perché altrimenti rischiamo di proporre magari prodotti meravigliosi ma non in linea con le aspettative del nostro cliente. È importante l'analisi, e anche questo, quello che dicevamo prima, gestione del dato per comprendere le needs e per portare soluzioni e prodotti in linea con le aspettative, fondamentali, lavorando come lavoriamo noi con multinazionali, con gruppi internazionali, nazionali, con brand del fashion, brand del mass market, con ovviamente caratteristiche differenti.
Se tu scegliessi una parola per definire cosa fa la differenza nel tuo segmento, una parola, non una frase.
People, la differenza è questa. Le persone fanno la differenza, ma lo penso realmente, non lo dico solo perché è bello raccontarlo. La differenza la fa la squadra e le persone, quindi se le persone hanno un coinvolgimento corretto, sanno dove vogliamo andare e riusciamo a dare una visione, si possono fare grandi cose.
Perché parlare ancora di Omnichannel nel 2024? Perché rimane il fattore più importante di accelerazione delle revenue. Perché il Customer Lifetime Value del cliente Omnichannel è 6 volte quello dell'e-commerce e 3 volte quello del retail. Perché meno del 3% delle aziende italiane riescono a trasformare i propri investimenti Omnichannel in revenue. Ma chi lo fa? Svolta.
Per me people è l'elemento fondamentale, poi tutto il resto si può gestire.
Siamo nell'era di AI. Come la vedi in un ambito di relazioni B2B, quindi relazioni con grandi aziende, dove metti sul tavolo valori importanti per contratti, immagino importanti, a questo punto rapporti pluriennali? Quanto sposta lì l'intelligenza artificiale nella tua visione pratica di tutti i giorni?
Può supportare il lavoro e non si può non considerare, perché sarebbe anacronistico, ma io sono sempre più convinta che la differenza viene fatta dalle persone, e lo vedi anche in trattative commerciali di grande peso. Senza le capacità di gestione, problem solving, empatia, esperienza, eccetera, puoi avere i migliori sistemi, ma non fai la differenza. Poi è ovvio che tutti gli altri elementi sono indispensabili. Quando io dico people, le persone ti possono incidere e garantire o meno il successo di un'azienda.
Con questa esperienza ormai di qualche anno in settori diversi ma che hanno in comune l'eccellenza, mi piacerebbe capire meglio da te, che hai vissuto il dietro le quinte, che cosa hanno in comune questi business, che spesso sono aziende medie con idee innovative, spesso creano dei distretti e noi da fuori le vediamo magari annegate nella propaganda delle multinazionali globali. Raccontacelo.
Kiko, che è un'azienda per cassi che ha fatto, è stato studiato anche alla Bocconi come case history, perché è il primo brand, street brand nel mondo. Poi da lì si è aperto tutto, però Kiko ha creato all'epoca, 25 anni fa, un'idea nuova di concetto, no? Di affordable makeup con dei prezzi super competitivi, ma che ti consentivano di vivere l'esperienza lussuosa. In Kiko in realtà non si ispira al mondo beauty, ma si ispira al mondo della moda, di Inditex, Zara, quello era il modello di business, è comunque un'eccellenza italiana. Stiamo parlando di aziende come Bolton Group, che comunque sono un'eccellenza. È vero che il fondatore, signor Nissim, è greco di origine, ma italiano di adozione, quindi altra eccellenza italiana. Stiamo parlando di Art Cosmetic, che è un'eccellenza italiana. Stiamo parlando di design, sono tutti brand italiani, quindi B&B, Floss, Louis Poulsen è l'unico di Copenaghen, Sandy Casa. Quando parliamo di Caligaris è un brand italiano, di Tre è un brand italiano, Luce Plano è un brand italiano, Fenty Boy faceva parte del gruppo ma era l'unico straniero ed era un distretto di eccellenza. Noi stiamo parlando di grandi distretti di eccellenza italiana, di tutte aziende medie che per fare poi il second 2.0 hanno bisogno di un mix tra people, tecnologia, innovazione e quant'altro. Ma noi abbiamo un patrimonio incredibile. A livello di design, di beauty, siamo le eccellenze nel mondo. Sono pochi che possono vantare le nostre eccellenze. Nel design ci siamo noi, nel beauty ci siamo noi, ci sono le aziende coreane o giapponesi, nessun altro alla nostra livello di competenza. Kiko, l'headquarter era Bergamo. La cosa interessante è che in questo headquarter la famiglia Percassi era riuscita a portare manager di tutto il mondo. A Bergamo si parlava l'inglese tutti i giorni, quindi quello sicuramente è stata una bellissima scuola dove sono rimasta più di 7 anni, quindi è stato molto molto stimolante. Oltre a quello, le altre aziende in cui sono stata, sempre che rappresentano delle eccellenze, è stata l'esperienza del design, gestite sì da fondi ma aziende che hanno rappresentato l'eccellenza nel design nel mondo, quindi parliamo di Floss, parliamo di B&B Italia, parliamo di Fendi Casa, parliamo di realtà come Caligaris, di Tre, Luce Plan, tutte realtà che hanno creato dei veri distretti per quanto riguarda il mondo del furniture alla Brianza, per quanto riguarda il mondo del lighting, la zona di Brescia, per quanto riguarda il mondo delle sedie, la zona di Udine, Manzano e quant'altro, quindi delle eccellenze in distretti che oltre a essere riconosciuti in tutto il mondo hanno anche garantito posti di lavoro in tutto il territorio.
Quant'è il peso delle donne nelle aziende di eccellenza nelle quali hai lavorato? Donna fa la differenza o c'è ancora un po' di discriminazione?
Donna fa la differenza. Io in tutte le aziende eccellenti in cui ho lavorato, l'elemento, le donne in ruoli apicali, perché poi la differenza in che ruoli sono nelle aziende, erano sempre ruoli apicali. Dove ho lavorato in aziende che riuscivano a raggiungere risultati e overperformare, nei ruoli strategici ci sono sempre state donne. Il mondo beauty è un mondo dove le donne hanno ruoli sicuramente importanti, il mondo del design meno, ma sta cambiando. In Art Cosmetics io ho la fortuna di avere una squadra di 37 donne e un uomo, quindi questo è un esempio di luoghi comuni sfatati, visto che spesso si pensa alla forza vendita quasi sempre commerciale maschile, qui stiamo invertendo ogni tendenza.
Ti è piaciuto questo podcast? Ti sei portato o portato fuori qualcosa di utile, di pratico? Aiuta altri marketing, sales e business leader a trovare spunti concreti per risolvere prima i loro problemi. Siamo una community di professionisti che condividono esperienze. Aiutami a far conoscere questo podcast ad altri. Lascia una recensione a 5 stelle sul tuo podcast store. Condividi il podcast. Grazie. Le idee condivise diventano esponenziali anche grazie a te. Say it straight, another story on-